comienzo de la transmisión.
5, 4, 3, 2, 1.
Pericolo, il contagio è iniziato. Pericolo, il contagio è iniziato. Pericolo, 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 pericolo.
Siempre digo lo que pienso. 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 No quiero ser tu artista favorito, tampoco me interesa representar a Puerto Rico. Para representar a mi país están los deportistas, lo mío es soltar la lengua y que resbale por la pista.
2 settembre 2015, state ascoltando radiazione.info, comincia la rassegna stampa.
Que Michael Jackson y su médico. Siempre digo lo que pienso. Mis letras groseras son más educadas que tu silencio. Se equivocaron un par de novatos en la escena, pero se disculparon, no hay ningún problema. Tirar con indirectas, eso no es cosa de hombres. El que me tire a mí tiene que mencionar mi nombre. Y cuando me mencionan rimando estupideces, los pongo a caminar en falda como los escoceses. Con un buen manejo del vocablo, rimando hay pocos caballos en el establo. Diablo, la envidia lo bloquea, tuvo que venir un rockero a darle clases de cómo se rapea. Siempre digo lo que pienso, aquí no hay armas, yo me la juego inteligente. Siempre digo lo que pienso, con dos palabras puedo tumbarte un par de dientes. Siempre digo lo que pienso, cuando quiero decir algo lo digo de frente. Siempre digo lo que pienso, dejar de hablar no combina con gente valiente. Baterista de pequeño, rapero cuando adulto, por eso riman a tiempo todos mis insultos a las mentalidades prehistóricas.
Potete contattarci al 388 4292 504, oppure tramite il profilo di Twitter di Radiazione. Basta mettere la chiocciola davanti a Radiazione Info e noi vediamo direttamente cosa ci state scrivendo. Come già altre volte vi abbiamo spiegato e come chi ci ascolta da un po' saprà, dopo ancora qualche secondo di musica partiamo con la lettura delle prime pagine.
Si scrive con miedo. Oye, conformarse y dejar de insistir es como ver a alguien ahogándose y dejarlo morir. No importa si me escucha una sola persona por esta vez, cuando conecto a uno conecto a 10. ¿Qué importa si no suena en la radio de mi país? Tengo al mundo dando vueltas con las letras que escribí. Me censuraron por razones obvias porque fui más honesto con usted que lo que fui con mi exnovia. Yo soy el que te recuerda cómo estamos de jodidos y que todos tus problemas pueden ser como los míos. Oye, yo soy todo lo que tú escondes, soy el que está para ti, dime cómo, cuándo y dónde. Oye, siempre digo lo que pienso, aquí no hay armas, yo me la juego inteligente. Siempre digo lo que pienso, con dos palabras puedo tumbarte un par de dientes. Siempre digo lo que pienso, cuando quiero decir algo lo digo de frente. Siempre digo lo que pienso. Hoy te va a conocer el mundo entero. Te voy a hacer famoso, pero por periquero. Alcalde drogadicto con cara de idiota, ganarme esos Grammy.
E cominciamo, come potete intuire da il minutaggio della sigla iniziale che ho messo quest'oggi. Sono soltanto io, Frank, in cabina di conduzione. La mia co-conduttrice Maria quest'oggi non c'è, però va bene, l'importante è che ci sia l'informazione, l'importante è che appunto Radiazione riesca nella rassegna stampa. Che siamo in due o uno non è che cambia molto, certo in due è meglio, ma ci accontentiamo anche di una sola persona. Potete tenermi compagnia scrivendomi ai mezzi che citavo prima. Allora, passiamo subito alla lettura delle prime pagine. Corriere della Sera, cominciamo da qui. L'Italia cresce di più, calano i disoccupati. Renzi, ripartiamo. Scontro con Bruxelles per le tasse sulla casa. Abbiamo poi una foto di Budapest con la protesta dei migranti in stazione, quei treni fermi a Budapest, capitale assediata dai migranti. E andiamo avanti, chissà perché poi a Budapest sono migranti e in Italia invece diventano immigrati, sono quelle cose che sfuggono. Il giubileo di Bergoglio, assoluzione per l'aborto, quindi state sereni, come direbbe Renzi. Se avete abortito, il Papa vi perdona, non dovete più sentirvi in colpa, non andrete all'inferno per questo. Questo sicuramente ci fa molto piacere, è un grande gesto di distensione e tolleranza da parte di questo Papa argentino, argentino-astigiano. Allora, continuiamo con governo colto di sorpresa, esclusi atti di clemenza. Bene, scendiamo ancora, penso che parli dei Casamonica, sì, infatti. Il declino dell'enciclopedia globale, Wikipedia, persi 300 milioni, è un po' scannerizzata male, di adesioni all'anno, si legge poco. E questo è un peccato. Vediamo se riesco a tirare fuori questa prima pagina della stampa da un altro sito, così do lettura di questa notizia che probabilmente è anche molto più interessante per chi ci ascolta, me compreso sinceramente, di quanto non lo sia sapere che il Papa perdona tutti quanti quelli che hanno abortito per il giubileo. Comunque no, non ci riesco, vediamo un altro sito ancora, mi interessava quasi questa notizia, per una volta abbiate pazienza, io continuo a cercare, e allora intanto che cerco, ricordo ancora una volta che potete contattarci al 388-4292-504 oppure potete contattarci tramite il profilo di Twitter di Radiazione. Ecco qua, vediamo se tramite questo bel sito qua riesco a combinare un po' meglio o no. Non è dato sapere, da pochi segni di vita in realtà. Ai 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 ai, va bene, niente, rimarremo col dubbio, andiamo avanti. Passiamo alla Repubblica. Allora, vediamo cosa titola la Repubblica. La ripresa c'è, risale il PIL, disoccupati ai minimi. Il grande assedio dei migranti, a Budapest gas sui profughi. Quindi i migranti che diventano profughi, qua diventano immigrati. È un po' avvolta nel mistero questa etimologia, però noi continuiamo a indagare, magari capiremo di cosa si tratta andando avanti con la rassegna. Io, l'Indiana Jones del petrolio, ecco il laboratorio segreto dell'ENI. Anche qua una foto in prima pagina delle proteste a Budapest. Chissà perché quelle a Budapest fanno così notizie e quelle invece che avvengono qui in Italia passano abbastanza sotto silenzio. Perdonate chi abortisce, l'amnistia di Francesco. E ancora, esce dal coma e accusa il compagno, è stato lui. Poi il tempio di Palmira distrutto all'ISIS e ancora dai bambini soldato al lavoro perduto. A Venezia sbarca il cinema Verità. In una città che ormai è abbastanza finta, ci sta bene il cinema Verità. Allora, passiamo al quotidiano torinese La Stampa. E anche lei, pile disoccupati, segni incoraggianti e meno ottimista. Segni incoraggianti. Casa contro... casa, virgola, scontro con l'UE. Perché ricordiamo la sparata di Renzi che entro il 2016 avrebbe tolto Tasi e IMU, ma l'Unione Europea ci ha detto al buon Renzi che un sa da fare questa cosa e quindi vedremo chi avrà la meglio, se la UE oppure bello Renzi. Su queste due tasse sulla casa ricordiamo ad esempio che l'IMU è stata introdotta da Monti per il cosiddetto decreto il fondo salva stati, che di fatto è servito a coprire i buchi che la Lehman Brothers aveva lasciato, cioè gli scoperti che la Lehman Brothers aveva lasciato nei confronti di vari istituti bancari privati, primi tra tutti quelli tedeschi. Quindi fondamentalmente i soldi che almeno per i primi anni avete cacciato tutti quanti per l'IMU sono andati ad appianare i debiti che un istituto privato finanziario aveva con altri istituti privati tipo bancario. Però le tasi l'IMU servono, quindi niente, non si possono togliere perché le banche ce n'è sempre bisogno, come faremo a vivere senza banche? E quindi niente, ci dobbiamo tenere tasi e IMU per la UE, dobbiamo accontentarci. Profughi, caos a Budapest, tutta colpa della Merkel. 5 Stelle, il boom nei sondaggi. perché Londra ha paura degli stranieri e perché l'Italia è condannata dall'Europa. Questi due occhielli legati alla notizia di Budapest, di fianco c'era anche quello di Grillo, ma vabbè. Studenti in fuga dal test in medicina. Il fascino perduto del dottore. Il fascino perduto del dottore, no? Forse il lavoro di merda che ti aspetta una volta laureato. Il fascino perduto. Vediamo, Massimo Gramellini non ci dà il buongiorno oggi, ma ci dà la granata da legare. Vabbè. Cairo, missione compiuta. Non sto a entrare nello specifico di questo interessantissimo, senz'altro, editoriale di Gramellini. E allora, il Fatto Quotidiano: il pontefice invoca l'amnistia per il giubileo, ma tra Azzolini, Tremonti e Bilardi la giunta per le immunità del Senato l'ha ampiamente anticipato. Giornata nera, il governo fra i verbali di Odevain alla Commissione Europea. Mafia capitale, vanno sciolti Alfano e l'NCD. L'UE a Renzi, i tagli fiscali te li scordi. E c'è questa specie di double face sulla prima pagina del Fatto Quotidiano. Tre quarti americana sia per Renzi, inquadrato dalla chiappa destra, che per Alfano, inquadrato da quella sinistra. E sotto trova anche spazio il Movimento 5 Stelle, poverino, non è che possono parlare solo degli altri. Il sondaggio di Piepoli: alle urne i centristi apprezzerebbero i democratici, lasciando campo ai pentastellati a Salvini. Azzopperebbero, non apprezzerebbero, scusate. 5 Stelle battono PD, se va con Angelino. Il Papa ha soluzione alle donne per l'aborto e amnistia ai detenuti. Addirittura. Allora, andiamo avanti. La mostra al via oggi il 72esimo Festival del Cinema. Quattro italiani in concorso. Poche risate, a Venezia si fa sul serio. Cinema Verità. All'Italia il trucco dell'ultimo regalo di Stato. 28 milioni a Etihad. Passiamo al Manifesto. Che titola botte da Orban. Il governo di destra ungherese ordina di lo sgombero della stazione ferroviaria di Budapest. Cariche della polizia contro migliaia di profughi che chiedono di partire per la Germania. Orban accusa Berlino e blinda la frontiera serba con oltre 3.000 militari. A Bruxelles e scontro in vista del vertice del 14. Il PIL sale un po', Renzi si impenna, l'UE gela la manovra, niente tasi. E andiamo ancora, sono solo numerini, i dati sugli inattivi dimostrano che vasta l'area del disagio. Meno male che ce lo dicono i dati sugli inattivi, perché sennò io non me ne ero accorto, sinceramente, non so voi. Poi abbiamo anche lì Spock, quello di Guerra Stellare, di Star Trek, che dice c'è vita a sinistra, ce lo dice lui, ci fidiamo. E poi carceri, Bergoglio invoca l'amnistia e perdona l'aborto. Andiamo ancora avanti, vediamo cosa possiamo leggere di interessante, se qualcosa di interessante è rimasto. Beh, leggiamo il Sole 24 Ore, dai. Facciamoci del male, cerchiamo di capire questo giornale che molto spesso trovo indecifrabile, anche solo nei titoli. Invece oggi parte abbastanza tranquillo, Budapest stoppa i treni dei profughi, il caos è colpa della Merkel. Immigrati, i governi europei si spaccano tra est e ovest. Insomma, come una trentina di anni fa. Immigrati, perché sono tre, immigrati 1, immigrati 2 e immigrati 3. Strasburgo condanna l'Italia per l'espulsione di tre tunisini. Istat, disoccupati in calo e PIL rivisto al rialzo. Squinzi, serve una ripresa vera. Lo 0,3% non può bastare. Vertice Renzi-Padoan, la UE frena su flessibilità e tasse casa. Vabbè, ma poi, alla fine, cioè, anche se ci sono meno disoccupati, se gli occupati sono sottopagati o alle volte lavorano anche gratis, hanno contratti precari di merda, non hanno tutela sanitaria, hanno assicurazioni irrisorie, cioè, non è che c'è da essere così contenti che siano diminuiti i disoccupati. Quando l'occupazione diventa una seria minaccia alla propria salute, è un po' come dire che cresce il numero degli ammalati. Non c'è un granché da festeggiare, ma Renzi festeggia lo stesso. Tanto lui al lavoro sicuramente non ci va. Quindi tanto di guadagnato. Borse è ancora effetto Cina, Piazza Affari perde il 2,24%. In Europa bruciati 216 miliardi. Noi ci preoccupiamo delle briciole, no? Del debito della Grecia, Grexit, no? Grexit, questi fanno una o due settimane di crollo della borsa e siamo tutti nelle curve, sti soldi che non si capisce bene da dove arrivano, chi li produca e a che merce reale, a che ricchezza reale corrispondono, vengono volatilizzati, non so cosa voglia dire, da termini finanziari bruciati ai 216 miliardi, non penso che ci sia una persona stile Joker nel film di Batman che brucia una montagna di dollari, ma ci sarà qualche meccanismo che mi sfugge per cui soldi virtuali scompaiono. Ma vabbè, l'oltraggio della barcaccia e la giustizia da pretendere, perché è notizia di ieri pomeriggio che i tifosi del Feyenoord non verranno perseguiti in Italia, anzi i giornali la maggior parte titolavano non verranno perseguiti per i danni alla barcaccia, in realtà verranno diciamo giudicati a Rotterdam, anche perché mi sembra che proprio, no forse Feyenoord, comunque verranno processati in Olanda. E la cosa non ci sta assolutamente bene, è come se noi ci lamentassimo che i Marò vengono giudicati in India e non in Italia. Noi che siamo un paese di alta democrazia sicuramente non ci abbassiamo a tanto. Va bene, qua direi che non è che ci sia rimasto un granché di interessante da leggere, allora passiamo al Mattino di Padova, mannaggia a me che non mi ricordo mai dove lo infilo sto Mattino di Padova. Allora andiamo a cercare, oggi sono da solo come dicevo, quindi non posso contare sul fondamentale e sempre utile aiuto della mia co-conduttrice, l'ho lasciato lontano dal microfono, quindi adesso cercherò di sporgermi fino ad arrivare al quotidiano. Preso è quello di oggi? No, abbiamo perso il giornale di oggi. Bene, non so dove è finito il mattino di oggi, ah, eccolo qua, sono riuscito a recuperarlo. Bene, scusate un po' queste, diciamo, queste piccole perdite di tempo, queste sviste tecniche, ma è anche il bello della diretta e soprattutto è un po' l'avventura della conduzione solitaria che fa di me regista, disc jockey e anche lettore di notizie. Allora passiamo appunto al Mattino di Padova. Incendiava i colli, arrestato. Incendiava i colli. È un dipendente pubblico di Arquà, lasciato dalla moglie. Ciapa, la moglie ti lascia e tu bruci i boschi. Ci sta. Si alza al sipario del festival con il presidente Mattarella. C'è una tipa che, se non sbaglio, è la stessa della fotografia del Fatto Quotidiano, solo che il Fatto Quotidiano era in un occhiello piccolino alato, qua occupa tutta la prima pagina, che manda un bacio, il Fatto Quotidiano è un po' più seria. Non so chi sia, nella foto la madrina Elisa Sednaoui, vabbè, so chi sia comunque. La ripresa senza giovani di Roberta Carlini, e poi sotto l'ondata di migranti causa Budapest, vietati i treni, è colpa della Merkel. Andiamo avanti, profughi, il prefetto non si tocca, lo difenderemo. Vabbè, l'attacco di Bitonci, Morcone difende impresa e annuncia nuovi arrivi. Così a spregio, va a rialzo. A chirurgia plastica specializzando grazie all'amico del padre. Vabbè. Lutto nello sport, addio a Sommaggio, il poeta dell'atletica. Pietra tombale sull'auditorium, ecco le carte, quindi non si fa. 400 ettari di costa, Praglia rinuncia alla ricca tenuta istriana di Daila. Bus con il nuovo orario, in stazione accompagnati dalle hostess. E scendiamo giù, l'orefice latitante di Arzegrande, sequestrate cause, case, auto e yacht. La finanza mette sigilli ai beni e società per oltre 1 milione. E in ultimo troviamo l'avvertenza, scioperano per essere licenziati dalla Allison. Poi dopo la leggiamo meglio questa che sembra interessante, questo sciopero per essere licenziati. Dico dopo perché adesso ci sta bene una bella pausa musicale. Sì. scusate, ogni tanto mi parte il mouse ed è un po' ingovernabile. Comunque arriva una chiamata, quindi vi lascio ancora con un po' di musica e scopro di cosa si tratta. Purtroppo non era niente di positivo quello che mi hanno comunicato. Questa mattina è stato sgomberato a Lecce il binario, lo spazio occupato il binario. Per il momento non so altro, adesso da qui alla prossima mezz'ora ci collegheremo con Lecce appunto per farci raccontare dai compagni del binario cosa è avvenuto. L'unica notizia certa è che lo sgombero è già avvenuto, quindi di fatto il binario si trova già sgomberato totalmente, tutti i compagni sono fuori. Adesso bisognerà capire appunto meglio qual è la situazione. Restate sintonizzati per eventuali aggiornamenti. Io qua comincio a preoccuparmi, perché la settimana scorsa il Degage, questa settimana il binario, ogni volta che faccio una rassegna stampa sgomberano un posto occupato, mi viene quasi voglia di smettere. Comunque, a parte queste battute, aspettate, rimanete sintonizzati, appunto ci stiamo, altri conduttori della radio si stanno attivando per organizzare un collegamento che appunto da qui alle 10 entrerà in essere, e quindi intanto continuiamo con la lettura delle pagine locali. Anch'io vorrei sapere di più, ma al momento non ho altre notizie, e poi appena ci aggiornano su Lecce sicuramente daremo a questo fatto la priorità, anche perché, come tra l'altro discutevamo con Cristiano Armati durante la rabbia del sabato sera di questo sabato, tutti questi sgomberi fanno parte di un grande disegno repressivo che si sta delineando già da quest'estate e che sta andando a colpire tante realtà occupate, principalmente appunto centri sociali e posti come Bologna, Roma, Milano, hanno sperimentato sulla propria pelle anche la brutalità di questi sgomberi, in piccola parte anche Padova, dove il 10 di agosto quattro camionette della Celere e una mezza dozzina di volanti sono intervenute per sgomberare una casa occupata in cui abitava una madre con il figlio, quindi sicuramente una situazione che richiedeva tutta quella mole di forza repressiva, che però è stata messa in piedi. Questi sono tutti segnali che ci devono far tenere le antenne dritte e certamente non sfiduciarci o demoralizzarci, ma organizzarsi anche per resistere e continuare a lottare, perché la repressione purtroppo è parte integrante di chi lotta contro questo sistema. E allora andiamo avanti e le passiamo alle notizie locali e passiamo a parlare di immigrazione, che è un po' il tema principale sia nei giornali nazionali, per quanto avviene a Budapest in questi giorni, non per quanto avviene in Italia, quello non gliene frega nessuno, però a Budapest sono interessati, e sia per quanto riguarda qua nel piccolo Padova. Infatti Morcone avvisa Bitonci: il prefetto non si tocca, il capo dipartimento del ministero, sbarchi, sarà un settembre caldo. Gelo istituzionale all'alza bandiera, primo cittadino e rappresentante del governo si ignorano alla cerimonia. Sindaco sotto accusa dal PD: è un seminatore d'odio. Zanonato: brava e coraggiosa signora prefetto, la città migliore è con lei. La città migliore è con lei. È diventato il maestro Yoda. Bettin: mira ad accendere paure. Sarà mira nel senso mirare o il comune di Mira? Non lo sappiamo. Fiore: Padova 2020, Bitonci ha annoiato. In effetti, comunque, sto Bitonci che prende sempre sta palla al balzo dell'immigrazione, che alla fine è una cosa che col locale c'entra poco, perché sicuramente non è stata Padova a promuovere interventi militari in giro per il mondo, che poi hanno le conseguenze che hanno, ovvero gente che è costretta a abbandonare la propria casa. E però, appunto, è una situazione che sicuramente di carattere locale non è. Lui fa campagna elettorale sulla vita di questi che comunque si ritrovano a vivere in condizioni veramente pietose, e infatti con 500 profughi qui non dormiamo più. Un sottufficiale dell'esercito, quindi sicuramente non uno dei nostri, alla Prandina: situazione insostenibile, oggi il rinnovo della convenzione. Ieri mattina alle 5 i profughi hanno iniziato a parlare forte, probabilmente a bisticciare, e qui ci siamo svegliati in molti. Un evento raro? No, assolutamente. Episodi simili si verificano spesso, anche nel cuore della notte. Si mettono a strillare alle 3 di notte. La denuncia è del sottufficiale dell'esercito Ferdinando Mancini, che abita in una delle 25 abitazioni di servizio all'interno dell'ex caserma Prandina. Si tratta di case che si affacciano sul cortile della struttura militare, dove da 2 mesi, a spezzare il silenzio di una caserma dismessa, sono arrivati centinaia di profughi. In questi alloggi demaniali abitano militari dell'esercito, anche in pensione. Da quanto... Ah, quindi proprio lo usavano come abitazione per gli ex militari. Interessante. Da quanto mi risulta, aggiunge il maresciallo, le tende che li ospita non sono state sostituite, ma ne sono arrivate di nuove. Basta confrontare la foto dei primi giorni, quando la tendopoli è stata allestita. Scusate, che mi suona il telefono, non riesco neanche a leggere l'articolo. Vi metto un attimo la musica e torno. Scusate per queste continue interruzioni, ma da solo non si può fare di meglio. arrivano aggiornamenti da Lecce con col binario, con con i compagni del binario, ovviamente ci collegheremo tra circa 10 minuti. E al momento appunto i compagni sono fuori, intanto che la polizia sta perquisendo il posto, quindi la situazione è questa, come dicevo prima, binario già sgomberato, compagni fuori, polizia dentro. Questo è il bilancio di quest'altra mattinata di quotidiana repressione che è andata in scena a Lecce con lo sgombero del binario. Rimanete sintonizzati, appunto ci hanno chiesto ancora 10 minuti, dopodiché sono disponibili per farci un collegamento, anzi sono loro stessi ce l'hanno chiesto proprio per cercare di far spargere il più possibile la voce e cercare anche, immagino, di trovare la più diffusa solidarietà che noi in ogni caso come radio diamo assolutamente, ed è anche importante in questi casi che questi compagni non vengano lasciati da soli a gestire queste situazioni e che sentano comunque la vicinanza di altre persone. Bene, allora andiamo avanti con la notizia intanto che aspettiamo appunto di collegarci con Lecce. Allora, andiamo avanti con quello che diceva questo sottufficiale dell'esercito. Da quanto mi risulta, aggiunge il maresciallo, le tende che li ospita non sono state solo sostituite, ma ne sono arrivate di nuove. Basta confrontare la foto dei primi giorni, quando la tendopoli è stata allestita, e quelle di questi giorni. Altrimenti, come farebbero a dormire qui circa 500 persone? Tanti, infatti, mi risulta ce ne siano in questi ultimi giorni. Ovvio che l'isola felice degli alloggi chiusi della cinta muraria tra via Orsini e Corso Milano sia stata violata dal giorno dell'arrivo dei profughi, il 2 luglio scorso. Ora il provvedimento prefettizio è stato prorogato di altri 2 mesi, con la possibilità di liberare la zona se spuntassero soluzioni sostitutive per le quali stanno lavorando il prefetto e i suoi collaboratori. Vedete queste persone che alla fine tutta la vita hanno fatto poliziotti, militari, comunque si sono serviti allo Stato per vivere una vita serena, illudendosi che facendo da cane da guardia a questo sistema sarebbero stati premiati, e adesso nei loro begli alloggetti dell'ex caserma, tutto in questo patrimonio demaniale, si beccano anche loro tutto il disagio sociale che hanno sempre contribuito a reprimere col sangue, con il carcere e con quant'altro. E adesso si lamentano, però. Pensavano di essere esenti dalla merda che hanno sempre manganellato, e invece ci sono finiti pure loro. Però lamentandosi, quantomeno, riescono a farci una panoramica che dall'interno della caserma Prandina, dove appunto scopriamo ci sono circa 500 persone, che se no sarebbe un po' difficile avere. Chissà se anche quelli che quest'oggi hanno sgomberato il binario a Lecce, cosa gli succederà quando saranno in pensione, se vivranno in questa sicurezza che gli hanno garantito, o se anche loro si ritroveranno in mezzo a, diciamo, il pantano in cui tutti noi sguazziamo. Allora, andiamo avanti. Nel frattempo, proprio oggi viene rinnovata l'intesa con Ecofficina, la cooperativa sociale che si oppone all'ospitalità in diverse strutture anche della provincia degli stranieri. Poteva metterci una virgola qua. Per il dopo Prandina ci sono delle soluzioni sul tavolo: un residence e una ex caserma in provincia, e non viene ancora esclusa la soluzione di Bagnoli di sopra. Per la prefettura è un lavoro non facile. Appena esce un nome della possibile destinazione degli immigrati, scoppia una sollevazione. Scusate un attimo, che qua devo anche controllare per Lecce. Scoppia una sollevazione popolare per dire no all'ospitalità. Da subito è stata valutata la disponibilità di strutture militari in buono stato, ma dismesse. Qui la prefettura non deve chiedere il permesso a nessuno. Giustamente. E poi, come poteva mancare Salvini, come poteva esimersi dall'intervenire anche lui? Salvini su Twitter: stasera tutti a conselve e chi non viene è un clandestino. Oh. Non c'è niente da commentare, si commenta abbastanza da solo. Andiamo avanti con qualche altra notizia. Beh, qua si passa un po' al nazionale, ma se devo leggere nazionale sicuramente non guardo al Mattino di Padova. Andiamo avanti allora con la notizia che leggevamo prima dei lavoratori dell'Allison che scioperano per essere licenziati. Allora, andiamo a leggere di cosa si tratta, perché in effetti devo dire che questo titolo mi ha arpionato, mi ha incuriosito. Allora, Allison, nuovo sciopero, e per essere licenziati, i 120 dipendenti rischiano di non avere accesso agli ammortizzatori sociali, l'azienda niente incentivi al trasferimento, Venturini li portiamo a Roma. Rischiamo di dover scioperare per chiedere di essere licenziati, solo così potremmo avere un minimo di ammortizzatori sociali quando l'azienda se ne andrà da Padova. E questo è il drammatico paradosso cui si trovano di fronte i 120 lavoratori della Allison S.P.A. di via Prima Strada, in zona industriale. Nelle parole di una dipendente, Sara Casarotto, responsabile dei progetti speciali, scese in sciopero con altri 100 colleghi ieri mattina di fronte ai cancelli dell'azienda. La proprietà non concede nulla, nessun incentivo al trasferimento, nessun aiuto per affrontare gli oltre 250 km di strada che, se volessimo rimanere in azienda, dovremmo fare ogni giorno, neppure una sala mensa dove poter mangiare, spiega la dipendente. Siamo increduli di fronte a un atteggiamento tanto ingiusto. Siete increduli, ma in realtà c'è poco da essere increduli, perché poco tempo fa è stata varata l'ennesima legge che copre ancora di più le spalle ai padroni, che ormai si possono veramente permettere di fare di tutto, cioè anche queste carognate qua che veramente meriterebbero tante cose. Nessuna di quelle che mi viene in mente in questo momento è positiva. Se infatti i lavoratori scegliessero la via delle dimissioni, ogni ammortizzatore sociale verrebbe a cadere, lasciando le famiglie senza alcuna forma di reddito. Pensate un po'. E in assenza di un licenziamento collettivo individuale, l'azienda si troverebbe sgravata all'obbligo di partecipare alle spese per la procedura di mobilità o altro. Su di uno stipendio medio di 1.100 euro circa, spenderne 800 al mese solo per andare a lavorare è assurdo, spiega Barbara Schiavo, segretario provinciale della Filctem CGL di Padova. Questa è chiaramente una forma di taglio drastico del personale a costo zero. Così i lavoratori dell'azienda dell'occhialeria che progetta e distribuisce in Europa e Stati Uniti i marchi di Moncler, Benetton e molti altri, temono di perdere, oltre al posto di lavoro, ogni forma di tutela. E allo sciopero di ieri erano presenti anche Elisa Venturini, sindaco di Casalserugo, e consigliere provinciale con delega del lavoro, Emanuel Bianzale, consigliere comunale in quota Forza Italia. Il nostro impegno è per attivare dei canali di dialogo che sono doverosi anche solo per rispetto dei lavoratori, spiega Elisa Venturini. Dopo che l'azienda non si è presentata al tavolo provinciale, da me indetto, né a quello del 24 agosto previsto in regione, speriamo di poter vedere i rappresentanti di Allison a Roma, dove stiamo organizzando con il Ministero del Lavoro un ulteriore tavolo di confronto. Speriamo, cazzo, gli chiudi la fabbrica, gli fai, se voglio andarsene, i padroni che se ne vadano, tutto il resto rimane lì dentro. E quindi, cioè, questa è la realtà dei fatti. Probabilmente si dislocherà appunto a 250 km assumendo nuove persone con contratti di merda, magari anche con i nuovi contratti a tempo indeterminato, così non solo aiutano le statistiche a far gasare Renzi, ma in più si beccano anche gli sgravi fiscali per aver licenziato 120 dipendenti, anzi neanche, costretto 120 dipendenti a dimettersi, lasciati in mezzo alla merda senza nessun tipo di tutela fiscale, e poi averne assunti altri a tempo indeterminato. Tanto ormai tempo indeterminato vuol dire che è soltanto indeterminato il momento in cui decidono di mettertelo in quel posto. Non hai un contratto a tempo determinato che più o meno fissa una scadenza, cioè sai che c'è il giorno in cui i nodi vengono al pettine, invece con il contratto a tempo indeterminato ormai è un po' così, è un terno all'otto, quando capita, capita, e non ci pensi più. Va bene, sono le 9:41 minuti, quindi direi che possiamo collegarci con Lecce. Io metto su un po' di musica e poi appunto andiamo in collegamento con Lecce. Per chi si fosse collegato soltanto in questo momento, ricordo ci è arrivata da poco la notizia, che da circa 20 minuti, che lo spazio occupato binario di Lecce è stato sgomberato questa mattina. 10 minuti fa ci è arrivato l'ultimo aggiornamento, ovvero polizia dentro a eseguire perquisizioni e compagni ormai già tutti fuori. Adesso proviamo a contattare direttamente loro per farci raccontare cosa è avvenuto questa mattina.
skies, what am I to do? Brothers from another planet, y'all know the truth. Papa was a rolling stone, nigga never brrr. Things I used to do with her I now do alone. Build a blizzard, three door night leaning on towers I roam. You're a robot gymnast, these niggas might as well be drones. Fuck that bullshit, rather walk alone. Nigga standing on the verge of, you know the song.
In diretta, sono le 9:47 minuti, da Lecce non ci rispondono, probabilmente saranno attimi concitati, insomma di sgomberi ne abbiamo già visti sulla nostra pelle e commentati, ahimè, parecchi, e quindi sappiamo che in questi momenti sì, uno magari si prepara anche per rispondere al telefono, cercare di diffondere un po' la voce, ma deve comunque fare sempre i conti con una presenza piuttosto cospicua e pressante della polizia, quindi probabilmente in questo momento il compagno di cui abbiamo il contatto sarà impegnato con quei simpaticoni dell'Accelere. Riprovo la chiamata tra qualche minuto. Intanto andiamo avanti con la rassegna stampa, e già che ci siamo, mi sembra abbastanza in linea con questo collegamento, leggere l'annuncio, il comunicato che lancia il corteo di venerdì 4 settembre a Roma. Per chi si fosse collegato soltanto ora, ricordo ancora una volta che questa mattina, presumibilmente abbastanza presto, è stato effettuato a Lecce lo sgombero dello spazio occupato. Il binario, la situazione adesso, dall'ultimo aggiornamento che risale ormai a un quarto d'ora fa, e compagni fuori, polizia dentro il centro sociale a fare perquisizioni. Se non riescono a contattarci, se non riusciamo a contattare telefonicamente i leccesi, probabilmente le perquisizioni non si sono fermate soltanto allo spazio, stanno anche investendo i compagni presenti appunto al binario. Quindi intanto continuiamo, come dicevo, poi appena sarà possibile ci collegheremo con Lecce e passiamo appunto a leggere il comunicato che lancia il corteo di venerdì 4 settembre. Andiamo a leggere: ci levate tutto, ci troverete nelle strade. Emergenze e degrado, mafie capitali e funerali, un giubileo alle porte, superpoteri del prefetto di Roma Gabrielli e repressione delle lotte sociali, una città al collasso. Studenti e studentesse universitari e medi, degage e movimenti per il diritto all'abitare, invitano mercoledì 2 settembre, ore 12, quindi oggi, in piazza Santissimi Apostoli per conferenza stampa di lancio appuntamento di venerdì 4 ore 17 piazzale Tiburtino, corteo di indignazione popolare. Quindi per chi fosse a Roma quest'oggi l'invito è assolutamente aperto. A seguito delle indagini su Mafia Capitale e dell'inaspettato giubileo, il 27 agosto la gestione del Comune di Roma è stata affidata al superprefetto Gabrielli, una figura scelta e voluta dall'esecutivo al fine di ripristinare la legalità di Roma. Le prime mosse di chi, sempre in veste di prefetto, ha gestito l'emergenza territorio dell'Aquila, una volta salito al trono della capitale, sono state azioni di sgombero a tappeto, misure cautelari e repressione delle lotte sociali. Il 25 agosto è stato sgomberato lo studentato Degage, uno stabile abbandonato di proprietà della BNP Paribas, occupato nel 2013 durante lo tsunami tour, e attaccato ignorando la delibera regionale che aveva già previsto l'assegnazione di case popolari utili a tamponare l'emergenza abitativa, di cui questa situazione è frutto. Tra l'altro, per chi fosse interessato a approfondire anche al di là del comunicato che sto leggendo, la situazione a Roma, lo sgombero del Degage e le mosse, la figura di questo nuovo prefetto, che già qualcuno paragona al podestà di antica memoria, trovate sul sito di Radiazione nella categoria interviste un'intervista proprio a Cristiano Armati dal nome Waiting Giubileo, collegamento dal Renoise, in cui appunto con Cristiano parliamo di questo, ci spiega nel dettaglio la figura del nuovo prefetto, le sue mosse, e dipinge una panoramica piuttosto puntuale e attenta della situazione della capitale. Quindi per chi fosse interessato anche a approfondire può farlo tramite i podcast delle nostre interviste che sempre pubblichiamo sul sito. Andiamo avanti. La risposta dei movimenti è stata immediata e dopo un corteo spontaneo nella stessa giornata è stato indetto un corteo per venerdì 4 settembre alle 17 da piazzale Tiburtino con l'intento di arrivare sotto la prefettura, individuando Gabrielli come responsabile politico di queste misure. E si è subito azionata la macchina repressiva della prefettura, che ha colpito con gli avvisi orali, ex articolo 1, sei attivisti di Degage dei movimenti per il diritto all'abitare. Il corteo del 4 inoltre non è stato autorizzato dalla questura, adducendo come motivazione il divieto di manifestare in centro dal lunedì al venerdì. Manganelli e repressione giudiziaria, tutti indici di una gestione autoritaria e antidemocratica del dissenso, sorda ai bisogni dei cittadini espressi nelle istanze sociali. Quindi, vediamo, interessante questa, la motivazione è il divieto di manifestare in centro dal lunedì al venerdì, però se la manifestazione la fa Radio 2 con Un Giorno alla Pecora, tra l'altro un programma che a me piace pure, si può fare, questi bloccano il traffico per una bella oretta abbondante portandosi appresso parlamentari, andando sotto il Senato, quindi facendosi un bel tour di un'ora per il centro, scortati dalla polizia che blocca le strade al loro passaggio, si può fare. Se lo fa invece chi magari ha delle motivazioni un po' più nobili della condotta, sì, della condotta, della conduzione radiofonica, per scendere in piazza, invece si trova diciamo il veto della questura. Ripeto, non che abbia niente contro un giorno da pecora e i conduttori di Un Giorno da Pecora, ma tant'è, questo è un fatto che, di cui bisogna anche prendere atto. Ma come contenere la rabbia di chi non ha caso, di chi non ha casa o di chi combatte per mantenere il proprio posto di lavoro? Come tenere sotto controllo i dipendenti delle municipalizzate, degli asili nido della capitale, di chi è costretto a pagare gli affitti più cari d'Italia per potersi assicurare una formazione superiore, o dei migranti che hanno intrapreso un viaggio disperato di migliaia di chilometri per poi essere incarcerati ed espulsi? Per chi si impegna quotidianamente per la costruzione di un'alternativa fatta di solidarietà antirazzismo, palestre popolari, allo studio autogestite, studentati e case per chi non può permettersi un affitto, questa non è una battuta d'arresto. Riempite i giornali, ma poi la guerra la fate solo a noi. Ci levate tutto, ci troverete nelle strade. Appunto, poi si lancia l'assemblea di mercoledì 2 settembre, ovvero oggi alle 12 in piazza dei Santissimi Apostoli. Non è un'assemblea, scusate, è una conferenza stampa in cui verrà lanciata appunto la manifestazione di venerdì 4 settembre dalle ore 17, corteo che si concentra da piazzale Tiburtino. E riempiti i giornali, ma poi la guerra la fate solo a noi, penso sia riferito, anzi probabilmente è proprio riferito alla questione dei Casa Monica, che appunto ha trovato molto spazio sui giornali, ma poi di fatto, anche se ci si scandalizza e ci si indigna per quello, poi quando le persone vengono buttate fuori di casa, quando situazioni come quella del Degage, che comunque oltre a essere un posto occupato aveva anche una sorta di violenza sociale, soprattutto perché inserito nel contesto universitario romano, invece nessuno batte ciglio. E quindi tant'è, io volevo dire una cosa che poi mi è passata di mente, va bene, ma fa niente, non sarà stata una grande verità quella che stavo per pronunciare. Allora, sono le 9:56 minuti, a questo punto, armati di tenacia, riproviamo a collegarci con Lecce. Adesso mi abbandona pure il mouse e quindi rimango veramente in solitaria qua alla conduzione della rassegna stampa. Bene, un attimo di musica e poi di nuovo tentativo di collegamento con Lecce e con i compagni del binario. The first thing I gotta say is Roma my teacher. If you know what that means, let's mix it up. Only one way we gon' win this. Solidarity. Se il vento urla contro, io urlo contro il vento. E cambierà, lo sento, che sorpresa, che spavento. Bussiamo al Parlamento con una rabbia dentro, messa in bella mostra. E adesso Roma è nostra e come batte il cuore per via del corso in piena. Nel fumo delle fiamme si è spezzata una catena. Poi via in periferia nel gelo, mani intirizzite. Ma quanto è bella Roma, allora adesso voi che dite? Io la amo, nove vite, ho una banda planetaria. Con Rom Romani siamo dentro un'ex concessionaria. Italiani, peruviani, eritrei e marocchini.
vicini. Abbiamo casa, dolce casa qui, come cambiano i destini. Siamo in occupazione, occhiate di avversione verso la PS, ICC, accorsi col plotone. Prima di sgomberarci, sgomberatevi il cervello. Noi siamo la comunità, toglietevi il cappello.
Lo so, lo sai, la rabbia monta ondate, si incendiano le strade, ora basta cazzate. Anche le stelle questa notte restano aggrappate, non vogliono cadere, vogliono vedere.
Fratelli miei, lo so, la rabbia monta ondate, la gente soffre nelle strade, ora basta cazzate.
Anche le stelle questa notte restano aggrappate, non vogliono cadere, vogliono vedere.
Roma meticcia,
Roma meticcia,
Roma meticcia,
meticcia, claro che sì.
Ce n'è un miliardo qui di stelle, ora facciamo i conti. Noi siamo belli matti come un branco di migliaia di bisonti. Ora tutti pronti.
Senti... Io ascolta Radiazione. Fatti contaminare, il contagio inizia ora.
E sono le 9 e 58 minuti, come annunciato prima della pausa musicale, siamo in collegamento con Lecce, con un compagno del binario che, come abbiamo purtroppo dovuto annunciare ormai circa una mezz'oretta fa, questa mattina è stato sgomberato dalla Celera. Allora ci facciamo raccontare da chi è lì in questo momento come sono andati i fatti. Intanto ti saluto e ribadisco la totale solidarietà di Radiazione nei vostri
grazie,
confronti.
Grazie a tutti i compagni di Lecce, i compagni e le compagne di Lecce. Insomma, stamattina alle 6 purtroppo un'operazione di polizia ha sgomberato il binario, un centro sociale insomma abbastanza attivo in città che da un anno e mezzo era stato occupato ed era riuscito a fare in questo arco di tempo un sacco di attività abbastanza importanti per la città. Crediamo sia stato un atto politico, perché comunque abbiamo creato a partire da quest'anno e mezzo insomma una realtà abbastanza conflittuale in città, perciò crediamo sia un atto politico. Sono venuti alle 6 del mattino una cinquantina di agenti insomma con quattro camionette, vigili del fuoco e altre ditte insomma per la muratura delle porte. Insomma, dopo mezz'ora i 15 compagni che dormivano all'interno sono stati svegliati e poi di forza messi nel largo della struttura e sono stati tenuti praticamente fino a 10 minuti fa, dove ce li hanno riconsegnato per fortuna, e adesso ci siamo spostati all'Ateneo Universitario, dove stiamo al momento tenendo un'assemblea per capire quale sarà la nostra risposta e cosa bisogna fare. Insomma, al momento non hanno trattenuto nessuno per fortuna, perciò per quantomeno su questo piano siamo tranquilli. Però la struttura purtroppo è stata sgomberata a tutti gli effetti.
Sì, tra l'altro prima mi parlavano, cioè avevo sentito la notizia di perquisizioni, quindi cioè comunque oltre allo sgombero c'è stata anche perquisizione da parte della polizia.
Sì, oltre allo sgombero c'è stata la perquisizione. Per fortuna siamo riusciti a chiamare subito gli avvocati, insomma i nostri avvocati di movimento, che abbiamo fatto arrivare subito. E la perquisizione è stata fatta con gli avvocati, perciò è stato filmato ogni cosa, però con la supervisione dei nostri avvocati, perciò insomma ci siamo un po' protetti sotto questo punto di vista. È stato comunque una perquisizione regolare, non ha nessuno ha fatto resistenza, perché eravamo all'interno, i compagni erano in pochi e non si poteva fare resistenza, perciò si è accettato passivamente insomma per quanto abbiamo potuto fare dall'esterno, ma dall'esterno pure hanno bloccato tutto il quartiere, perciò la via d'accesso erano chiuse e noi abbiamo potuto fare semplicemente un presidio a 100 metri di distanza e non siamo potuti avvicinarci, perché c'erano almeno insomma una cinquantina, sessantina di agenti in assetto antisommossa, 3-4 camionette e insomma erano pronti anche ad arrivare rinforzi, perciò non avevamo i numeri per poter fare una resistenza.
Una metodologia che abbiamo ormai già visto applicare molte volte in giro per l'Italia, cioè quella abbastanza di questi sgomberi chirurgici che chiudono diciamo tutto l'isolato intorno allo spazio da attaccare per poi arrivare massicciamente al centro sociale o alla casa di turno.
Senza dubbio, sono logiche che vediamo in tutto il paese, senza dubbio. Non sono logiche che vediamo solo a Lecce, anzi, vediamo in tutto il paese continuamente, perciò insomma il movimento è sotto attacco da parte delle istituzioni e c'è una repressione abbastanza dura. Questo lo sappiamo a livello nazionale, oggi lo paghiamo a Lecce, comunque noi ci stiamo mobilitando con tutte le nostre forze, perciò cercheremo di resistere e di dare una risposta immediata allo sgombero, insomma. Tanto certo. Politicamente, tanto con un manifesto che stiamo adesso, insomma, un comunicato politico che stiamo adesso sottoscrivendo in modo che poi esca in città.
Ah, è giusto ribadire questo perché, appunto, come anche dicevo prima, purtroppo la repressione è un qualcosa con cui chi fa politica, soprattutto chi fa politica contro questo sistema, deve fare i conti. L'importante, appunto, di fronte a situazioni come queste, è non perdere la combattività e anche cercare di far arrivare il più possibile la solidarietà da altre parti.
Noi stiamo cercando, insomma, di attivare un network di solidarietà nazionale, come state facendo voi, e vi ringraziamo tantissimo, insomma. Altre radio ci hanno chiamato, insomma, i compagni ci sono abbastanza vicino, e questo ringraziamo tutti quanti, compagni e compagne di tutte le città d'Italia, insomma, grazie veramente per la solidarietà. Noi cercheremo da qui di resistere quanto più è possibile a questa repressione e fare in modo che le nostre idee non vengano meno e le lotte possano continuare. Questo sicuramente non finirà.
Certo, questo è sicuramente molto importante. Adesso immagino che abbiate anche altro da fare a parte stare al telefono con la radio, quindi ti lascio anche andare. Ribadiamo che per chi magari si trovasse a Lecce, che questo, dicevi quest'oggi ci sarà un'assemblea.
Sì, adesso c'è in corso un'assemblea all'Ateneo, insomma, e per tutto il giorno faremo presidio in città in varie location, perciò, insomma, saremo attivi e risponderemo immediatamente a questa forma di repressione, no? Senza dubbio. Perciò chi potesse arrivare, insomma, fisicamente in città, noi siamo al momento all'università e poi nelle prossime ore diremo, insomma, i nostri aggiornamenti.
Ottimo, allora intanto ti ringrazio per l'aggiornamento che ci hai fatto e rinnovo la solidarietà da parte di questa radio a tutti voi compagni
grazie,
del binario.
Grazie da parte nostra, grazie da parte del binario, di tutte le compagne e i compagni del binario, grazie mille.
E poi immagino che comunque le occasioni per risentirci, soprattutto in conseguenza
senza
a questo
dubbio,
sgombero, ci
presto.
Saranno e quindi a risentirci presto.
Grazie, grazie ancora, a risentirci.
A risentirci, ciao.
Ciao.
Stress in your life as you see me thieves like them I can't be so I made a decision we can make a choice antagonista vita antagonista vita life
for the bomber and the bankers and the generals and the IMF and the CIA and CNN and BBC fear
is ordinary people coming together and acting together. Anger to action.
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 Quando faccio colazione, ascolto sempre Radiazione.
E ora nella dignità mi specchio, nella dignità del fratello che era insieme a noi nel mucchio, lo è lottato. Quando ha avuto l'occasione, non ha voltato gli occhi e questa è la lezione. Da insegnare nelle scuole, nei racconti che disegnano le sere, cosa sparava in faccia quel carabiniere. Io porto come il nome di Carlo Giuliani, noi facciamo la storia, mentre quelli fanno i piani come a Genova quel giorno. Niente rumori di fondo e noi la sedia padroni del mondo. Usciti dal Carlini non torniamo indietro davvero, affronti il nemico e vedi il suo volto vero. Mi marcia il cuore, pompa esaltazione, una soluzione inizia quando inizia una rivoluzione. Fuma l'orizzonte, è già alto, denso e nero, è un bel dito medio alzato dritto verso il cielo.
Noi siamo in ballo adesso, e lo spegni il sole se li spari addosso, lo spegni il sole se li spari addosso. Siamo in ballo adesso. Rotta indipendente, impatto imminente, l'onda marassale, alta, potente.
Il 20 luglio è segnato, è un segnale. Il 20 luglio per noi è l'introduzione alla guerra globale. Ho studiato strade, tutta la cartina, ma ormai la Palestina, Genova e Genova in Argentina. Dietro contadine in marcia dalla Francia, davanti bocche dei fucili puntati alla pancia. Elicotteri battono il cielo, motoscafi il mare, ministri infilano mimetiche per comandare ed arrivano. Li vedo arrivare, ho già negli occhi le bombe da intervento speciale. Ecco gli arrivano i carabinieri, i mercenari. Oggi sono pronti a fare straordinari. Noi ci stringiamo, ci facciamo forza a vicenda, ci passiamo acqua intanto cresce la faccenda. È un tempo questo pieno di violenza, e su strade senza tempo noi facciamo resistenza.
Noi siamo in ballo adesso. E non spegni il sole se li spari addosso, non spegni il sole se li spari addosso. Siamo in ballo adesso.
Torniamo in diretta alle 10.10, mancano 20 minuti alla fine di questa rassegna stampa, abbiamo rubato giustamente un po' di spazio alla rottura delle notizie per seguire quanto sta avvenendo a Lecce, quanto è avvenuto, visto che ormai lo sgombero del binario è già stato effettuato. Sicuramente era prioritario dare voce ai compagni sotto attacco piuttosto che dare lettura di notizie che comunque adesso continuiamo a visionare. Poi c'è stata anche una pausa musicale un po' lunghetta, ma essendo da solo appunto ci metto un po' di tempo a stare sul pezzo, diciamo così. Fortunatamente c'è chi mi aiuta, infatti ci arriva un Twitter da connessioni precarie. Tra l'altro ricordo a tutti quanti che oltre a Twitter, come ha fatto connessioni precarie per contattarci, potete usare il 388-4292-504 per mandarci dei messaggini. Ho il telefono qua di fianco a me con la bella faccia del CE che mi guarda, quindi appena volete, appena avete qualcosa, anche qualche contributo interessante come quello che immagino sia di connessioni precarie da proporci, noi siamo ben lieti di darle lettura. Allora, andiamo a leggere questo articolo vergato da Devi Sacchetto sul caporalato e dintorni. E ci sta a leggere anche questo articolo, visto che nella prima parte della rassegna stampa abbiamo parlato molto, sia dalla lettura delle prime pagine che con le notizie locali, del tema dell'immigrazione. E ricordiamo che l'immigrazione in Italia è anche e soprattutto sfruttamento, cosa che spesso ci si dimentica quando appunto si attacca questi immigrati, ci si dimentica di dire che sono fonti di golosi redditi per chi li sfrutta all'inverosimile. e che questo, questa possibilità di sfruttarli all'inverosimile è proprio data da leggi come la Bossi-Fini, quindi di firma anche della Lega, che permettono, che mettono di fatto i migranti in una condizione di elevatissima ricattabilità e quindi, tra virgolette, li costringono ad accettare condizioni lavorative aberranti. Allora, andiamo a leggere questo articolo. Il dibattito apertosi sul caporalato dopo la morte in Puglia di alcuni braccianti italiani e stranieri solleva alcune questioni centrali. E tuttavia, ci pare che la riduzione del fenomeno del caporalato all'agricoltura meridionale e all'alleanza tra mafia e aziende conserviere, operata da alcuni autorevoli commentatori, finisca per occultare la questione delle condizioni e dei rapporti di lavoro. Il riemergere di forme di intermediazione illegali è infatti diffuso in vari settori produttivi e in diverse aree italiane. Le prolungate lotte nella logistica, in particolare quella emiliana e veneta, portate avanti da lavoratori migranti assunti da cooperative etichettate prontamente come spurie, hanno svelato un sistema relativamente analogo. Così anche nel turismo romagnolo. Agenzie di intermediazione rumene hanno rifornito per diversi anni gli albergatori di manodopera fresca e possibilmente a digiuno di esperienza all'estero. L'edilizia è poi un settore in cui l'intermediazione illegale o semi-illegale di manodopera è diffusa dal nord al sud del paese. Certo, non tutte queste situazioni sono etichettabili sotto la forma del caporalato, ma tutte sono caratterizzate da una capacità di rapida movimentazione di manodopera e da un doppio comando sul lavoro che può poi estendersi nel territorio fino alle comunità di provenienza di lavoratori in Italia come all'estero. Aggiungerei a questo elenco, anche visto che siamo a Padova, tutta la questione della festa irlandese di Padova, patrocinata alla grandissima dal comune che stravede per questa festa e che poi si è rivelata uno strumento di tremendo sfruttamento dei lavoratori, addirittura intimiditi a consumare dell'acqua in pubblico durante le ore lavorative, tant'è che un lavoratore appunto si è spinto a scrivere una lettera di denuncia che, sebbene non abbia sortito grande effetto a livello diciamo del regolamento, però ha dato una bella iniezione di fiducia a chi lavorava lì, che insomma si è in misura minore fatto intimidire da tante cose, da tanti atteggiamenti dei propri caporali, perché questo è il nome con cui è giusto chiamarli, rendendo leggermente meno pesante quello che era un lavoro mal pagato e soprattutto con un altissimo tasso di sfruttamento. Non si tratta solo di padroni o caporali crudeli spietati, ma di un sistema produttivo che può appoggiarsi a un mercato del lavoro internazionale, garantendosi il reclutamento potenziale di sempre nuova e diversificata forza lavoro, sia dal Mediterraneo, per chi ce la fa, sia dell'Europa orientale. È una politica dello spazio che assicura il collocamento di lavoratori in contesti sovente a loro estranei, nei quali diventa problematico persino trovare un ufficio pubblico. Le norme sul lavoro varate in questi ultimi 20 anni hanno progressivamente eroso sia la possibilità di difendersi nel posto di lavoro sia di contrastare i fenomeni irregolari, grazie tra l'altro al progressivo impoverimento delle risorse ispettive. Non si tratta solo della proliferazione contrattuale, buona ultima l'introduzione del contratto a tutele crescenti, ma anche delle possibilità di gestire le aziende facendo ricorso a varie forme di esternalizzazione. È il modello dell'appalto che si diffonde, come nel caso di Uber, la società dei taxi che stipula un accordo con il taxista contractor, isolato e atomizzato. Complicato poi appellarsi a una qualche coscienza civica quando i livelli salariali sono infimi. Al giornalista che chiedeva se meno di 2 euro l'ora non fosse da considerarsi schiavitù, il marito di Paola Clemente, la bracciante morta il 13 luglio, rispondeva: erano soldi sicuri, per come stanno le cose in Italia era denaro importantissimo, erano indispensabili, ci permettevano di campare. Dichiarazioni che si collocano a una distanza siderale rispetto a quelle del procuratore capo di Trani. Sul fenomeno del caporalato c'è un muro di gomma, la gente preferisce guadagnare pochi spiccioli anziché collaborare alle nostre indagini. Forse perché le indagini e l'apparato legalitario, quando si tratta di padroni, non è così zelante come quando si tratta di sgomberare un centro sociale, per rimanere sulle tematiche di oggi. La lontananza incolmabile tra queste due affermazioni evidenzia non tanto un problema culturale quanto condizioni materiali che sono oggi sempre più diffuse. eppure il caporalato è oggi un reato penale grazie a una norma approvata dall'allora governo Berlusconi il 13 agosto 2011 sulla spinta dell'incredibile sciopero dei braccianti migranti a Nardò. Né tavoli di concentrazione né commissioni d'inchiesta, ma una lotta poderosa e inaspettata, di quelle che in molti continuano a degradare a ultimi della terra, era riuscita a smuovere il pantano politico e giudiziario, perché quella lotta permise anche alla direzione distrettuale antimafia di Lecce di raccogliere informazioni cruciali in merito al caporalato. Ma le morti di questi giorni dimostrano drammaticamente come legislazioni e processi giudiziari da soli non possono modificare i rapporti di lavoro. Il caporalato altro non è che un modo per gestire e controllare una forza lavoro povera, che non può rifiutare il lavoro. Se, come dice il Presidente del Consiglio, qualsiasi lavoro è meglio di un non lavoro e le misure governative puntano a ridurre il salario diretto e indiretto, il caporalato diventa una conseguenza quasi inevitabile. A poco rischia di servire la nuova legge immediatamente approvata sui giornali e in televisione che, secondo le parole del volenteroso ministro Martina, dovrebbe addirittura prevedere la confisca dei beni per le imprese che si macchiano di reato di caporalato. Il caporalato sarebbe così equiparato a un reato di mafia, accortosi forse di essersi allargato un po' troppo. Il ministro ha però subito rassicurato che la grande maggioranza delle imprese agricole sono in realtà sane e in regola, restituendo così il caporalato alla dimensione di un fenomeno di cui ci si può scandalizzare. Scandalizzarsi per i caporali morti sul lavoro e contemporaneamente considerare il sindacato come un impedimento all'ammodernamento del paese è però una politica da equilibristi schizofrenici. Se poi il sindacato vive solo nelle pagine dei giornali e nei dibattiti nazionali, non si può nemmeno lamentare del suo declino, come insegnavano le lotte nella logistica. Per eliminare il caporalato ci vuole altro. Adesso sto diventando un po' dislessico dopo un'ora e venti ormai di conduzione solitaria, quindi resistete anche voi con me, non sarò più un lettore molto capace, non che lo sia mai stato, ma fidatevi, posso peggiorare. Allora, visto che stiamo parlando di lavoro e visto anche che purtroppo i fatti di cronaca ci hanno portato in Puglia, rimaniamo in Puglia con un articolo preso da Contropiano. Taranto non dimentica i morti causati all'Ilva, carovana e concerto in piazza. Articolo che porta la firma della redazione di Contropiano. Si è conclusa la seconda edizione della manifestazione dedicata alle vittime del lavoro. Noi non dimentichiamo. Quest'anno ancora più improntata alla sensibilizzazione e all'informazione sul delicato tema della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, grazie al coinvolgimento di una vera e propria carovana per la sicurezza sul lavoro. Sabato 29 agosto si è tenuto un dibattito moderato da Luigi Abate, che ha visto gli interventi di Rosa D'Amato, europarlamentare Movimento 5 Stelle, Giorgio Cremaschi, Forum Diritti Lavoro, Michele Emiliano, presidente della Regione Pubblica, della Regione Puglia, Alessandro Maresciotti, Peace Link, Amedeo Zaccaria per i parenti e vittime del lavoro e Francesco Rizzo, coordinatore USB di Taranto. L'accorata partecipazione del vasto pubblico ha prodotto una discussione vivace e molto sentita, segno questo che non vi è spazio per rassegnazione e sterile accettazione, e questo sicuramente è un dato positivo. Resta viva l'attenzione su un tema evidentemente particolarmente caro ai lavoratori e ai cittadini presenti, provenienti da tutta la provincia tarantina e non solo. Domenica 30 agosto la carovana per la sicurezza sul lavoro, proveniente da Roma, si è recata presso la sede dell'Ilva per incontrare i lavoratori, ribadendo il no alle morti sul lavoro ed il sostegno ai familiari delle vittime. La giornata si è conclusa a Talsano con il concerto della banda Bassotti. Nessuno può e intende dimenticare. Questo era l'articolo, e qua rientra in maniera potente il tema dell'informazione, perché di fatto prendiamo il caso dell'Ilva, i giornali hanno deciso che l'Ilva, i Riva, tutta la questione non era più interessante, non faceva più notizie, semplicemente hanno smesso di parlarne, quindi a quanto pare a Taranto non si muore più, l'Ilva adesso emette da i suoi, come si dice, dalle sue ciminiere bolle di sapone, e tutti gli abitanti ne sono felici in una città ridente e spensierata. In realtà, come vediamo, le morti sul lavoro continuano, l'inquinamento e la devastazione ambientale non si sono certo placati, e i Riva stanno bene, stanno benissimo, forse non meglio di prima, ma sicuramente molto meglio di quanto meriterebbero. E questa è una realtà che appunto è taciuta, è molto difficile riuscire a trovare informazioni in merito, perché sono pochi i siti che se ne occupano in maniera seria, e soprattutto, oltre ad essere pochi, sono molto poche le risorse a loro disposizione per diffondere al massimo la loro voce, che risulta veramente un granello di sabbia nel deserto della mala informazione che purtroppo appesta questo paese e non solo. Io veramente sono in difficoltà, sono appena tornato dalle vacanze, pure io, quindi così proprio a brucio, dopo solo una settimana la ripresa della conduzione, una rassegna stampa tutto da solo, faccio fatica a reggerla, quindi direi che possiamo chiudere qua. Vi lascio con un po' di musica, prima però ribadiamo gli appuntamenti. Vabbè, primo tra tutti l'appuntamento con la replica di questa rassegna stampa alle 2:30 di quest'oggi. Stasera dalle 21 alle 22 torna in onda, Memoria Resistente, dopo la pausa estiva. La rassegna stampa un po' a rallentatore riprenderanno, è ripresa quella della nostra collega Alessia, credo che il momento è ripreso questo sabato anche quella condotta da Michelino e Lachi, quindi al momento sono tre le rassegne stampa in attività, sabato, domenica e mercoledì, e La Rabbia il sabato sera anche lei ha ripreso, e presto, credo la settimana prossima, ricomincerà anche Tamburi Rossi, quindi piano piano il palinsesto di Radiazione torna a popolarsi di programmi, e questo sicuramente ci fa piacere. Spero che faccia piacere anche voi che ci ascoltate, che continuate ad ascoltarci. Trovate ovviamente i podcast di questa rassegna stampa sul sito di Radiazione, e in giornata verrà anche pubblicata, per chi se la fosse persa o per chi la volesse riascoltare, l'intervista con un compagno del binario di Lecce, che ci racconta appunto, ci fa un resoconto dello sgombero avvenuto questa mattina. Con questo è tutto, con la rassegna stampa di Frank e della, in questo momento assente, ma sicuramente tornerà ad allietarci, Maria. Ci risentiamo mercoledì prossimo, oggi è il 2, quindi 9 settembre. E quindi vi saluto, ci sentiamo nel futuro. Ciao.
Uno scatto di manette strette ai polsi dentro un cellulare. Guaglio, fa più rumore nel tuo cuore di un comizio elettorale. Guaglio, se non bisogno soddisfatto sei sicuro, non ti puoi sbagliare. Guaglio, vale più una bella giacca con telefonino cellulare. Guaglio, io, allora è chi sto momento e tu le ha superato. Cado piaccio dalla mia indio, un momento roba. Intera, come sbirri di frontiera in un paese neutrale, anni persi ad aspettare qualcosa, qualcuno, la sorte o perché no la morte, ma la tranquillità, tanta cura per trovarla, sì la stabilità, un onesto stare a galle di una fragilità, guaglio, di una fragilità, guaglio, io, forse un tossico che muore proprio sotto al tuo balcone, forse un inaspettato aumento roba sono, forse un licenziamento in tronco roba padrone, forse una risata in faccia in un carabiniere, non so bene, non so dire dove nasce.
casca quel calore, ma so che brucia, arde e freme, trasforma la tua vita, no tu non lo puoi spiegare, una sorta di apparente illogicità ti fa vivere una vita che per altre assurdità, ma tu fai la cosa giusta, te l'ha detta, quel calore ti brucia in petto, odio mosso d'amore, d'amore. Guaglio, curro, curro, guaglio. Tanta mazzata, ma tanta mazzata, ma tanta mazzata, pigliate. Tanta mazzata, pigliate. Tanta mazzata, pigliate. Tanta mazzata, ma tanta mazzata, ma una buona l'ammarata. È nata, è nata, è nata.
Nata.
Centro sociale occupata.
Nata.
Centro sociale occupata. E mogo cazzo già cacciata. È nata, è nata, è nata.
Nata.
Centro sociale occupata.
Nata.
Centro sociale occupata. Mogo cazzo già cacciata. Popolare non è buono,
perché?
Perché controculturale magari,
perché?
Rompo cazzo a troppa gente, sì, ma allora
perché?
Come può rompere cazzo e no pure a te? Non se tu sta nervatura o saccia buono,
perché?
Perché mi sono rotto cazzo pure sulle tavare, figurami se senti che ti narisce a me, strunzate 40 anni potere,
perché?
Perché la gente te ne fa messo fa strunziate, tu ma manno celerina mi sgomberà me, ma non basta manganiello, modo dico oi ne, perché non mi fai più male a giambarata